Come ricordate senz'altro, più volte il nostro profeta Osea ha usato il verbo conoscere. Così conoscerai il Signore. Ricordate il grande canto teologico. Ti sposerò per sempre, ti fidanzerò a me per sempre, così conoscerai il Signore. Nell'ultimo versetto del nostro libro, quel versetto che è il segno collocato qui a conclusione del testo, da chi ha redatto e messo per iscritto, sistemato, ordinato le pagine che abbiamo letto. Chi è saggio comprenda queste cose, chi ha intelligenza le comprenda. Vedete, sono due verbi in ebraico, ma che sono strettamente connessi tra di loro. La mia Bibbia traduce in italiano con lo stesso verbo. Chi è saggio comprenda queste cose, chi le comprenda. Quel verbo conoscere nel testo ebraico è il secondo verbo. Chi ha intelligenza le comprenda, è quel che segue. Conoscere. Se voi tornate indietro al capitolo 13 che leggevamo ieri mattina, nel versetto 4 del capitolo 13 leggevamo così: eppure io sono il Signore tuo Dio fin dal paese d'Egitto, non devi conoscere altro Dio fuori di me, non c'è Salvatore fuori di me, io ti ho protetto nel deserto. E ricordate, qui è ancora una volta il verbo conoscere, che però nella traduzione in greco diventa io ti ho condotto al pascolo. Alla lettera questo verbo che allude a una relazione pastorale che la nostra Bibbia poi traduce, o la mia Bibbia, io ti ho protetto, nel senso che quel ti ho conosciuto, che sarebbe il significato proprio del testo ebraico, in un'interpretazione successiva è diventata un atto pastorale, un modo di accompagnare, condurre, prendersi cura del popolo nel deserto, come poi conferma il versetto 6. Nel loro pascolo si sono saziati. Richiami che adesso vorrei sintetizzare mediante la lettura di un salmo, un salmo tra l'altro senz'altro tra i più noti, per cui è come ritrovare una compagnia che ci è molto familiare. E d'altra parte un salmo che, per come ho riflettuto in queste ultime ore, mi sembra che possa aiutarci davvero a ricapitolare tante cose. E soprattutto, oltre che ricapitolare, introdurre anche tante prospettive che sono quelle verso le quali siamo orientati nel nostro cammino. Gli esercizi spirituali sono affacciati sempre su quello che sarà il cammino da affrontare in un prossimo o remoto futuro. Il salmo a cui adesso mi riferivo e che vorrei rileggere con voi in questo momento è il salmo 23. Ripeto, uno dei salmi forse più noti, se non in qualche maniera direi testimonianza che accompagna la nostra vita, di cui siamo
custodi nella memoria anche con molta devozione, il Salmo 23 o 22, 22, non è una novità per nessuno. Adesso lo leggiamo, lo rileggiamo insieme. Il Salmo è certamente il frutto di una ricerca che si è sviluppata nel corso di un cammino che riguarda la vita di qualcuno, qualche singolo fedele come ciascuno di noi, ma anche un cammino che riguarda la storia di una comunità, di una chiesa, di un popolo. C'è un momento comunque nel corso di questo cammino in cui ci si volta indietro e si ricostruisce il percorso, e lo si ricostruisce in maniera tale da cogliere quello che davvero è l'essenziale del percorso compiuto, cioè lo sviluppo di una relazione tra il Signore e noi, quel soggetto che è ciascuno di noi, ma che è anche tenuto conto delle debite proporzioni, un soggetto comunitario a vari livelli. La relazione tra il Signore e noi, tra il Signore e me, tra il Signore e me. Che cosa è avvenuto? E questa riflessione in realtà è ricapitolativa nel senso che rimarcavo, che sottolineavo poco fa, cioè è un modo di ricostruire il percorso nel suo valore essenziale, che in realtà vale come affaccio sul percorso da affrontare. Il Salmo, come sapete, è molto breve, sono convinto che molti lo conoscono a memoria, viene anche cantato spesso nelle nostre chiese con diverse traduzioni. Il Salmo si articola in due scene. La prima scena è una scena di vita pastorale, dal versetto 1 al versetto 4. La seconda scena invece è una scena di vita domestica. Sono due scene diverse. Nella prima scena una pecora racconta quello che è successo nella relazione con il pastore. È la pecora che parla del suo pastore e della relazione tra il pastore e lei. Nella seconda scena abbiamo a che fare con un viandante che si è trovato accolto in un certo ambiente domestico. Due scene, come constateremo tra breve, comunque le due scene non sono poste l'una accanto all'altra indipendentemente, ma la seconda scena in realtà è interna alla prima, ingrandisce quel che la prima scena descritta nel Salmo offre alla nostra contemplazione. Vediamo meglio. Una pecora racconta quel che è successo tra lei e il pastore. Ricordate che nel libro del profeta Osea, poco fa richiamavo quel versetto in cui il verbo conoscere è stato tradotto già anticamente da coloro che hanno trasferito il testo alla lingua greca con pascolare. Bene, la prima parte del Salmo, quella relativa alla scena di vita pastorale, si sviluppa in tre strofe, brevissime strofe, che sono un po' come le tappe di una relazione. Che cosa è avvenuto? La pecora racconta naturalmente in maniera molto essenziale, ma le tre tappe sono caratterizzate in maniera inconfondibile. Poco importa stabilire esattamente quanto tempo dura ciascuna di queste tre tappe, più o meno le cose vanno così e la pecora a modo suo ci fornisce la sua testimonianza. La relazione con il pastore, prima tappa, versetti 1 e 2, leggo: il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. Ecco, questa è la scena, una scena che immediatamente appare come motivo di grande consolazione, lo dice lei stessa. La pecora è soddisfatta, la pecora è contenta, la pecora, vedete, gode di questo momento nel quale splende la luce del giorno, il momento del riposo, il meriggio, il momento del mezzogiorno. Dunque tutto quel che avviene e tutto quel che lei è in grado di osservare attorno a sé è immerso nella luce splendente. Notate i colori, l'erba verdeggiante in una macchia più scura di dove scorre il ruscello sul bordo del prato, e non solo i colori, il gusto di questo suo riposo adagiata sulla superficie del prato, e poi i rumori, saranno i ronzii degli insetti, ma il gorgoglio dell'acqua, il fruscio del vento, e dopo ha brucato, ha bevuto, è sazia. Vedete, tutti i sensi sono soddisfatti, sono gratificati, la vista, l'udito, l'olfatto, i profumi che diladano nell'ambiente, nello splendore di questa luce meridiana, e quel particolare olezzo che proviene dalla zona dove scorre l'acqua e dove l'umidità conferisce alla esalazione di odori particolari, valore di un richiamo già di per sé sazia il gusto di respirare. La pecora è contenta, è al suo posto, si trova bene. Attenzione, tutto dipende dal fatto che c'è il pastore. Ma chi è il pastore? Pastore, chissà, anche lui si sta riposando forse. Forse sta giocando con un cane, forse sta calcolando quanti sono gli uccelli che volano in cielo, forse sta canticchiando tra sé e sé, forse sonnecchia. Il pastore, chi è? Ma il pastore è un illustre sconosciuto per la pecora, ma è una sagoma che sta su quel poggio, sotto quella quercia o in un'altra posizione, che comunque al momento opportuno può raggiungere con uno sguardo. Basta una sbirciatina, sa, è là, quello è il pastore, è là. Può essere una macchia nella scena piena di colori di cui la pecora si gode la visione, ma c'è, è importante che ci sia. È il pastore, sta là, tutto l'equilibrio di questo ambiente così accogliente nel quale la pecora si trova così gradevolmente a suo agio dipende dalla presenza di quel pastore, lo sconosciuto. Prima strofa, seconda strofa, versetto 3. Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino per amore del suo nome. Vedete che la scena è cambiata, perché adesso la pecora è in cammino. Notate anche la mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino. Già, la pecora è affannata, è certo, è in cammino. La scena non è più quella. Normalmente questo avviene al termine di una giornata. È avvenuto anche all'inizio di quella giornata. Dal pascolo bisogna ritornare all'ovile, intanto le ombre si allungano, il crepuscolo incombe, e dunque i rischi del cammino, e poi già il giusto cammino, i problemi si fanno evidenti per la pecora che arranca, che si trascina. In più notate che Normalmente, questa è un'osservazione che non sfugge a nessuno, quando le pecore sono al pascolo, ognuna di esse si muove a suo modo, a suo piacimento, sta per conto suo. Quando le pecore sono in cammino, diventano un gregge e si accalcano e si spingono, e se la pecora si ferma ce n'è un'altra che le casca addosso, e se fa un passo troppo lungo va a finire che urta contro una pecora che si era fermata ancora nel tentativo di brucare. È un gregge, è diventato un gregge, ma era un gregge già prima, ma se ne accorge adesso. Si accorge di essere parte di un gregge che si sta trasferendo dal pascolo all'ovile, e naturalmente la polvere e la fanghiglia sul sentiero, il sentiero è esposto ai rischi di scivolamenti, chissà mai, zone un po' pericolose, quale sarà il giusto cammino? Ebbene, vedete, la pecora in questa condizione di itineranza si accorge che il pastore si prende cura di lei, mi guida, mi rinfranca, vedete, il soggetto è il pastore. È vero che lei è affannata, è vero che è in difficoltà, è vero che ogni tanto avverte il rischio di sbagliare strada, è vero che si sente inserita nel movimento di un gregge intero, questo per certi versi l'infastidisce, per altri versi la costringe a un confronto continuo. Lui, il pastore, si è avvicinato, questo è evidente. Magari si è avvicinato in maniera brusca, magari è arrivato il momento in cui il pastore le manda dietro un cane, o il pastore usa il bastone, o il pastore le dà una pedata perché stava scivolando. Mi guida, mi rinfranca, il pastore si è avvicinato. La pecora si rende conto che il pastore è attento a lei, si prende cura di lei. Già, è quello che dice Gesù. Il pastore chiama per nome la pecora. La pecora si rende conto di essere chiamata per nome, era uno sconosciuto, una sagoma informe, ma c'era, era lui, là, quella macchia nera, e adesso si è avvicinato. E questo per la pecora è motivo di garanzia per quanto riguarda la giustezza del cammino che sta intraprendendo, perché il pastore dimostra di essere attento nella conoscenza della sua pecora. Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino. E notate, non basta questo, perché il versetto 3 aggiunge: per amore del suo nome. Per amore del suo nome. Cosa vuol dire? Vuol dire, vedete, che nel momento in cui il pastore si avvicina dimostrando che conosce la sua pecora, è proprio la pecora, quella pecora, nel gregge ogni pecora è quella pecora, è anche vero che il pastore si fa conoscere per amore del suo nome. La pecora si rende conto del fatto che il pastore ha un nome, cioè ha un'intenzione, il pastore ha un suo proposito, il pastore ha un suo progetto, il pastore sa dove vuole arrivare. C'è un'intenzione, un segreto, un progetto nel pastore che si manifesta per come si comporta, per come si avvicina, per come si prende cura la pecora. E come è vero che il pastore conosce la sua pecora, la pecora conosce il pastore. Impara a conoscere il pastore, si rende conto di essere coinvolta in un cammino che corrisponde a un'intenzione che il pastore vuole condividere, che il pastore vuole quantomeno portare a realizzazione, a un proposito, a un intento. Sa dove vuole arrivare lui. La pecora procederà forse ancora in maniera piuttosto scomposta e con momenti di sosta o improvvise accelerazioni a seconda dei casi, ma non c'è dubbio, vedete. Quanto dura questa tappa? Un'ora? Un giorno? Un mese? Un anno? Quanto tempo dura? C'è stato quel tempo in cui la pecora era perfettamente a suo agio, inserita in quell'ambiente dove tutto la gratificava. Adesso c'è il tempo del cammino. Ed è nel corso di questo tempo, che qui dura un versetto, che la conoscenza va sviluppandosi, nel senso che la pecora si rende conto di essere conosciuta, di essere oggetto di un'attenzione, di essere premurosamente, affettuosamente tenuta d'occhio dal pastore, anche se il pastore magari è brusco, è intransigente, in certi momenti interviene in maniera molto drastica, non c'è dubbio. E nello stesso tempo la pecora si accorge di andare progressivamente sintonizzandosi con i pensieri, le intenzioni, i progetti del pastore, dove vuole arrivare. C'è qualcosa che il pastore da parte sua vuole condividere con la pecora, per amore del suo nome. Seconda strofa, terza strofa, versetto 4. Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me, il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Ora vedete, il cammino prosegue. E prosegue, vedete, al punto che qui la pecora ci parla di quella che alla lettera è l'oscura gola della morte. L'oscura gola della morte. La mia Bibbia traduce con la valle oscura. È un canyon profondo di quelli che sono scavati nelle zone steppose della terra di Israele, l'oscura gola della morte. E non è soltanto il richiamo a un contesto geografico nel corso del quale si svolge il viaggio, attraverso il quale si svolge il viaggio, ma qui il versetto 4 allude alla consapevolezza che si fa sempre più matura nella nostra pecora circa la scadenza inevitabile di questo viaggio, quella scadenza che la coinvolge nell'esperienza ultima della sua debolezza, della sua fatica, delle sue incertezze, della sua fragilità. C'è un appuntamento con la morte. E qui dice: se dovessi camminare l'oscura gola della morte, dunque una consapevolezza che va in questa prospettiva, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Vedete, la situazione si è evoluta al punto che nel momento in cui adesso la pecora avverte alle prese con le fatiche del viaggio, che man mano l'hanno messa alla prova, e man mano è cresciuta quella conoscenza, quella relazione di vicinanza, di intimità, anche se in momenti duri, difficili, forse drammatici, sì, ma adesso. Vedete, il massimo della debolezza per la pecora, che si rende conto di essere in cammino nell'oscura verso e attraverso l'oscura gola della morte, e si rende conto che il pastore non è mai stato così vicino come adesso. Non temerai alcun male, perché tu sei con me. Tu sei con me. Notate uno scarto grammaticale, perché fino a questo momento la pecora ha parlato del pastore in terza persona singolare. Lui è, lui sta, lui guida, lui rinfranca, egli, terza persona singolare. Adesso è tu, tu con me. Vedete che questo è il perno del salmo. Infatti, con un rapido colpo d'occhio vi rendete conto subito che anche dal punto di vista quantitativo questo tu è il perno attorno a cui ruota tutto il salmo. Tu con me. Uno scarto grammaticale. E vedete qui è il segno di un passaggio a dir poco fondamentale nel cammino di una vita. Il passaggio dalla terza persona alla seconda. Passaggio da quel lui dice, fa, opera, spiega, illustra, conosce, e tu, per me, con me. In ebraico, come sapete, non c'è neanche atta, ma di tu con me. E l'oscura gola della morte è la pecora è coinvolta in una relazione di intimità, di vicinanza, di comunione tale per cui tutto quello che è avvenuto ancora le sembra come una semplice preparazione più o meno remota rispetto a quello che adesso è il tu per me. È l'oscura gola della morte. Io sono in cammino su questa strada, si tratta di affrontare questo varco, si tratta di inoltrarmi ancora in questa zona oscura, perché tu mi precedi, perché tu mi hai già preceduto, perché tu sei già passato di qua, perché questa è la strada che condividi tu con me, ma io la condivido con te, tu con me. Da questo momento in poi, vedete, la seconda persona singolare rimane dominante nel seguito del Salmo. E questa affermazione così semplice ma anche così intensa, tu con me, viene illustrata adesso, nel seguito del versetto, dal richiamo al bastone e al vincastro. E notate la seconda persona, il tuo bastone, il tuo vincastro, mi danno sicurezza. Sicurezza qui è la consolazione. Consolazione. Il tuo bastone, il tuo vincastro. Notate che non sono la stessa cosa il bastone e il vincastro. Perché? Perché il bastone è quello strumento di cui il pastore si serve quando deve intervenire in modo energico, forse deve dare una randellata in testa a un lupo. Il bastone in questo senso è quell'oggetto che poi, in base a una certa evoluzione culturale o di civiltà, per dir così, diventa lo scettro nella mano di un sovrano. Lo scettro è il bastone, cioè è l'insegna del potere, lo scettro, bastone. Ma poi c'è l'incastro, e vedete che l'attenzione va proprio rivolta soprattutto verso il vincastro, perché il vincastro è quel bastone lungo che è tipico dei pastori. Perché? Tra l'altro noi siamo abituati a vederlo, questo bastone o vincastro, nelle mani dei nostri vescovi, lo chiamiamo pastorale. Perché? Perché, vedete, quel bastone serve quando nel corso delle transumanze, dei lunghi viaggi, il gregge si muove e il pastore è sempre attento, è sempre presente, deve tenere d'occhio tutto quello che avviene, ma anche il pastore conosce la stanchezza, è certo. Anche il pastore si affatica, sì. E allora il pastore si appoggia, e quel bastone lungo serve al pastore per appoggiarsi, perché è stanco, perché si è affaticato, ma deve restare in piedi. E deve restare in piedi perché deve continuare a scrutare la scena in modo tale che tutto il gregge sia sotto il suo sguardo custodito adeguatamente. Quel bastone serve al pastore, si chiama vincastro qui, e quel bastone lungo, non so se a voi mai è capitato, io ho un'immagine davanti agli occhi di una evidenza proprio plastica, pastore appoggiato al suo lungo bastone per stare in piedi. Ma la pecora dice: grande consolazione, perché la pecora riconosce il valore prezioso del pastore nel momento in cui si rende conto che anche lui, il suo pastore, conosce la stanchezza, anche lui ha faticato, e la pecora riconosce davvero il pastore di cui può fidarsi, davvero il pastore che condivide i momenti difficili del viaggio, che conosce tutto di quello che nell'esperienza della pecorella è tanta debolezza, fino al momento in cui si è inserita nell'oscura gola della morte. Ma il pastore si aggrappa all'incastro. Quando la pecora vede il pastore che si sorregge a quell'incastro, e dunque un pastore che ha fatto sua tutta la stanchezza del viaggio, la pecora trova grande consolazione. Grande consolazione. Ecco il pastore. Lo ricordo sempre quando mi capita, un po' di anni fa, non so se voi ricordate, un'immagine di Papa Giovanni Paolo II, che negli ultimi periodi della sua vita e del suo ministero si aggrappava a quel vincastro, a quel pastorale, si aggrappava. Ecco, quella immagine è motivo di grande consolazione per il popolo cristiano, è un valore sacramentale per il popolo cristiano. Abbiamo un pastore, il pastore che si aggrappa all'incastro, è il pastore di cui la pecora sa che può e potrà sempre fidarsi, è il pastore che non mancherà mai all'appuntamento, è il pastore che già l'ha preceduta, è il pastore che già fa del viaggio attraverso qualunque gola o oscura esso si svolga un itinerario di accesso al giusto ovile. Ed è su questo che adesso si innesta la seconda parte del nostro salmo, quella seconda immagine di vita domestica, vi dicevo, che è come l'ingrandimento di quel tu con me, quel tu con me, lì dove ci ha condotto la prima parte del salmo attraverso la testimonianza della pecora, tu con me, ecco, adesso non è semplicemente giustapposta questa seconda parte alla prima, l'una accanto all'altra, ma è introdotta in quel tu con me come un ingrandimento e un'ulteriore illustrazione. La seconda parte si sviluppa in due strofe. La prima strofa nel versetto 5, il versetto stando alla nostra traduzione in quattro righi: davanti a me tu apparecchi una mensa. Ecco, vedete, rimane la seconda persona, tu. C'è qualcuno, dice questo viandante, così si presenta a noi, c'è qualcuno che ha preparato una tavola, che ha imbandito una mensa per lui. Tutto lascia intendere che questo viandante sia in cammino e che sia anche affamato, un viandante affamato che a un certo momento, una svolta della strada che sta percorrendo, si trova a urtare contro una mensa imbandita, e non in modo generico, ma per me davanti a me, proprio per me, tu, c'è qualcuno, un padrone di casa, che ha allestito una mensa per lui, viandante affamato, proprio per me, tu. Ed ecco, lì il nostro anonimo viandante si ferma, non può procedere, c'è una tavola che, per così dire, ostruisce il cammino. Tanto è vero, vedete, che secondo Rigo qui dice sotto gli occhi dei miei nemici. Adesso veniamo a sapere che non soltanto è un viandante affamato, e adesso sembra che tutto sia predisposto in base all'intervento di qualcuno non meglio identificato, un padrone di casa che gli ha preparato da mangiare. Sì, ma veniamo a sapere che deve essere anche un fuggiasco. Sta fuggendo rispetto a qualcuno che lo insegue. Sono dei nemici che lo inseguono. Tanto è vero, vedete, che lì per lì è preso da un dubbio. Ma forse questo è un miraggio, forse questo è un imbroglio, forse sono proprio loro i miei nemici che mi costringono a fermarmi qui in modo tale che loro mi agguantano e mi catturano e sono preda delle loro malvagie intenzioni. Tanto è vero, vedete, che si volta indietro, non sa come va. E si accorge che i nemici sono tenuti a distanza e si accorge che questa mensa non soltanto gli offre cibo e bevanda per saziare la sua fame, ma questa mensa ha l'efficacia di tenere a distanza i nemici che lo inseguivano. Sotto gli occhi diventano da inseguitori spettatori dei miei nemici. Già. E adesso, terzo rigo, cospargi di olio il mio capo. C'è un'ulteriore scoperta, perché vedete, questo olio è un unguento che poi è la base del profumo. Nel mondo antico l'unguento, l'olio è la base del profumo, è un unguento odoroso, profumo, e fa parte di tutte quelle cerimonie che sono mirate a mettere a proprio agio un ospite, quando un ospite arriva da lontano, impolverato, sudato, viene ricevuto in modo da potersi presentare in pubblico dignitosamente, gli viene data acqua per lavarsi, abiti per cambiarsi, il profumo, ecco. Lo dice anche Gesù, ricordate, sono entrato in casa, tu non mi hai dato acqua per lavarmi, non mi hai consentito di rivestirmi, e così. L'ospitalità, ma questo tipo di ospitalità dimostra che quella non è semplicemente la mensa preparata per i poveretti a Natale, quella è la mensa del padrone di casa. E il padrone di casa ci tiene che lui, viandante, affamato, fuggiasco, partecipi a quella mensa godendo di tutti i riconoscimenti che sono caratteristici di un ospite nel pieno della sua dignità. Vedi che questa non è la tavola preparata per te e così poi farai indigestione. Questa è la tavola del padrone di casa, che vuole condividere con te, e per questo ti mette nella condizione di partecipare a questa mensa nella tua dignità. L'unguento, cospargi di olio il profumo, per essere in grado di comparire in pubblico, godendo del pieno rispetto dovuto all'ospite di riguardo, l'ospite che è in grado di condividere la stessa mensa del padrone. Terzo rigo, quarto rigo. Il mio calice trabocca. Cosa vuol dire questo? Vedete, arriva il momento in cui bisogna fare un brindisi. E allora, ecco, il padrone di casa versa il vino nel bicchiere e lo fa traboccare, perché deve fare un brindisi. Trabocca. Cosa vuol dire questo? Questo vuol dire che il padrone di casa è contento. Aspetta a lui fare il brindisi, ed è il padrone di casa che vuole dimostrare che la presenza dell'ospite, quel viandante affamato, fuggiasco, vedete, a questo punto noi potremmo dire, in base alla lettura del libro di Osea, esule in un modo o nell'altro, randagio, ramingo, scombinato, sconquassato, desolato, avvilito, sconfitto, travolto, l'ospite per il quale lui, il padrone di casa, è contento. Se versa il vino nel bicchiere, lo fa traboccare per dimostrare la sua gioia. Dove vedete che qui addirittura la relazione tra l'ospite e il padrone di casa non soltanto esprime la gioiosa gratitudine dell'ospite che si rende conto di essere accolto con tanta benevolenza, ma qui è il padrone di casa che ringrazia l'ospite di esserci. La prospettiva addirittura si ribalta. È contento lui, il padrone di casa, di avere alla sua mensa quell'ospite che, vedete, abbiamo accompagnato nei momenti così drammatici del suo cammino. Dice: il mio calice trabocca. Seconda strofa. Felicità e grazia mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita, abiterò nella casa del Signore per lunghissimi anni, lunghissimi giorni. Vedete, il nostro viandante affamato, fuggiasco, ospite alla mensa di quel padrone di casa, adesso si accorge di essere entrato in una casa. Normalmente uno prima entra in una casa e poi si siede a tavola. In questo caso invece è successo che lui si è trovato a partecipare a quella mensa, poi pian piano si accorge di essere entrato in una casa. Attorno a quella mensa c'è gente che si muove, qui dice: felicità e grazia mi seguiranno, alla lettera, mi seguiranno, c'è un movimento, c'è circolazione di gente, e questi due termini, felicità e grazia, sono personificazioni emblematiche di coloro che abitano in quell'ambiente, saranno i familiari, saranno gli altri ospiti, saranno coloro che partecipano comunque di questo ambiente che dà forma a una casa, c'è una casa. Già, non se n'era accorto, adesso sì, però è seduto a quella mensa e c'è una casa. Gente che si muove, relazioni che si intrecciano, familiarità che si sviluppa nelle forme più gratuite e più feconde. Felicità e grazia mi seguiranno tutti i giorni della mia vita, dice qui, e abiterò nella casa del Signore. Già, una casa, e vedete, è una casa che si può misurare in base alle caratteristiche proprie di un edificio, ma probabilmente ne abbiamo parlato anche in questi giorni. Vedete che la casa nel linguaggio biblico non è semplicemente uno spazio architettonico, un pavimento, delle pareti, un tetto, delle finestre, delle porte. La casa è un luogo di relazioni, la casa è una famiglia, la casa è una, una vita condivisa, ma la casa, vedete, allora non è soltanto misurata come spazio, ma misurata nel tempo, perché una famiglia esiste nel tempo. È vero che ogni tanto così qualche fotografia può servire a chiudere in un momento la vita di una famiglia, ma è una fotografia. La famiglia vive nel tempo, la famiglia è nei giorni, e questa casa, vedete, non è soltanto misurata come spazio, ma è misurata come partecipazione a una storia di famiglia, una storia di casa, una storia di generazioni, una storia di vita ricevuta e trasmessa, una storia di movimenti, andirivieni, vicissitudini, incertezze, generazioni che si succedono addomesticando, riducendo a misure domestiche anche il passaggio attraverso la morte. Questa è una casa che è luogo di relazioni che rendono anche la morte docile, obbediente a una edificazione di vita familiare, a un'edificazione di rapporti di comunione, rapporti di vita. Tutti i giorni della mia vita abiterò nella casa del Signore, per lunghissimi giorni. Dove vedete che qui si apre dinanzi a noi una prospettiva sconfinata. Tutti i giorni è questa casa dove il nostro viandante affamato, che poi vedete è l'interprete di quello che la pecora testimoniava a modo suo con le sue esperienze in rapporto al pastore, e adesso è lui che sta collocando e interpretando il suo vissuto e il cammino e la sua misura di essere umano che esiste nel tempo e nello spazio, in un contesto dove si stanno man mano sviluppando rapporti di intesa, di solidarietà, di familiarità, di famiglia, con tutti i problemi e le drammatiche contraddizioni che questo pure comporta, ma un attraversamento di tutte le distanze nel tempo e nello spazio, perché il padrone di casa è il Signore.